Ogni sera, da febbraio a maggio 2009, sulla facciata esterna del Santa Maria della Scala di Siena viene proiettata un'installazione luminosa. Si tratta di For Siena, un progetto site-specific dell'artista americana Jenny Holzer. Ne parla a Radio Papesse Lorenzo Fusi, curatore di SMS Contemporanea.
For Siena è un'installazione luminosa che è stata realizzata da Jenny Holzer per la facciata del Santa Maria della Scala, quindi è una commissione di SMS Contemporanea che per la prima volta esce fuori proprio dal luogo fisico del Santa Maria. Il desiderio e la voglia di commissionare Jenny Holzer questo lavoro e l'idea in realtà è nata proprio dalla volontà da parte della nostra istituzione di rendere più riconoscibile dall'esterno l'istituzione stessa e di creare una specie di elemento di aggancio visivo sostanzialmente che collegasse il Santa Maria alla contemporaneità subito dall'esterno dell'edificio. Fra i tanti artisti che avrebbero potuto lavorare appunto sull'esterno del palazzo abbiamo scelto Jenny Holzer proprio perché parte della sua carriera si è fondata su una serie di interventi di proiezioni luminose che di volta in volta prendono il nome del luogo geografico, fisico dove hanno luogo, e in questo caso appunto For Siena, perché è stata realizzata proprio per la Piazza del Duomo di Siena. L'opera si compone principalmente di un proiettore che emette delle lettere gigantizzate che insieme appunto si concatenano per formare delle frasi che, partendo dalla pavimentazione della piazza, gradualmente risalgono sulla facciata dell'edificio. La parte che è interessata dall'intervento praticamente corrisponde con una specie di canalone, di varco, che è stato aperto sul fianco destro del Duomo, guardando la facciata del Duomo. In realtà la piazza è abbastanza complicata, forse a Siena è uno degli spazi pubblici più difficili nei quali intervenire, perché per esempio al contrario della Piazza del Campo non ha quella caratteristica scenografica, quella ampiezza, diciamo, che permette appunto a interventi all'aperto di aver luogo. È piuttosto angusto, lo spazio è soffocato e in realtà la facciata del Duomo è quasi appiccicata alla facciata del Santa Maria della Scala. L'unico varco, appunto, l'unico spazio possibile era quello che fiancheggia la cattedrale stessa e che più o meno corrisponde con il lato del Santa Maria della Scala che entra in contatto in angolo con il cosiddetto Palazzo Squarcialupi, che è il luogo normalmente destinato all'esposizione temporanea del Santa Maria della Scala. Fra l'altro, l'altro aspetto, diciamo, che mi preme sottolineare, che in qualche maniera anche dato vita a questo progetto, è che la facciata del Santa Maria della Scala è molto difficile da leggere e da capire. Questo perché l'edificio è stato creato in fasi successive, perché un insieme di edifici diversi sono stati uniti insieme e quindi non c'è un prospetto chiaro. Anche l'ingresso stesso all'edificio non è assolutamente ovvio. E a questo, diciamo, effetto patchwork invece fa da contraltare la nettezza, la chiarezza, anche la bellezza ovviamente, del fronte del Duomo, che invece è estremamente uniforme, è molto comprensibile come architettura. Quindi si crea naturalmente un po' di differenza architettonica, non solo perché le caratteristiche naturalmente dell'edificio, le funzioni anche dell'edificio erano diverse, ma anche perché ha questa grande compattezza della cattedrale, fa da riscontro invece questa estrema eterogeneità del Santa Maria della Scala, che appunto non è immediatamente intuibile. Volevamo poi cercare di estendere anche l'orario di apertura e di attività del Santa Maria della Scala con qualcosa che iniziasse a funzionare proprio nel momento di chiusura dell'istituzione del museo, per cui ci sembrava che qualcosa che potesse accadere nell'arco della serata e della notte fosse ideale per estendere naturalmente l'attività della nostra istituzione al di là delle ore canoniche di apertura. L'intervento di Siena è un intervento, se vogliamo, specifico, anche se questa parola ormai con il tempo è un po' diventata abusata e forse anche un po' passata di moda, ma era sulla bocca di tutti forse nel corso degli anni 90 e nei primi anni 2000. Oggi ha quasi acquisito una connotazione, voglio dire, negativa, ma insomma è un po' cambiato il concetto di specificità del luogo. In ogni caso, tutte le volte ovviamente che una proiezione luminosa della Holzer avviene, per forza si deve connaturare nel luogo e quindi diventa specific per definizione, per forza mi verrebbe da dire. Nello specifico la Holzer ha scelto non solo naturalmente le frasi da proiettare sulla nostra facciata, ma esattamente la collocazione e l'ubicazione all'interno dello spazio della Piazza del Duomo. La scelta è diventata quasi, direi, spontanea, perché come anticipavo la facciata non è molto uniforme. L'unica parte che sembra essere abbastanza compatta, che comunque ha una sua integrità, è proprio un prospetto in mattoni, che è quello che poi viene completamente investito dalla luce della proiezione. Le frasi che sono state scelte, naturalmente si potevano operare scelte diverse. Con Jenny abbiamo deciso di utilizzare solo testi scritti dall'artista stessa. In realtà c'è stato un grande cambiamento, mi pare, nel suo lavoro, soprattutto per quanto riguarda naturalmente la parte testuale, che intorno al, diciamo, al 2000-2001 Jenny si è appropriata di testi scritti da altri, mentre invece fino a quel momento lì era lei stessa l'autrice, la scrittrice, la persona che raccoglieva i testi che poi utilizzava nelle sue installazioni. Installazioni luminose che hanno avuto, diciamo, una trasformazione nel corso degli anni. I primissimi interventi di luce erano in realtà le installazioni su billboard fatte con i LED luminosi, che non è il tipo di installazione che abbiamo qui in mostra a Siena. I LED erano sostanzialmente forse il momento di maggior auge dei LED, è stato, diciamo, intorno alla fine degli anni 70, primi anni 80, quando in qualche maniera rappresentavano davvero la modernità. A me, per esempio, ricordano molto un po' gli albori dell'epoca del computer, no? In qualche modo richiamano quella tecnologia che all'epoca sembrava molto raffinata, ma che oggi invece sembra molto low tech. L'occasione per la sperimentazione con i LED è avvenuta a New York, dove fra l'altro l'artista comunque è stata ed è ancora oggi di base principalmente. C'era un progetto che era molto importante, fra l'altro un progetto pubblico, progetto che ha visto avvicendarsi molte personalità artistiche diverse, sponsorizzato dall'Art Fund, che era questa insegna luminosa appunto a LED di Times Square. L'occasione di lavorare con quell'insegna è diventato forse il primo momento davvero di interesse da parte di Jenny Holzer per le scritte luminose, per le scritte a LED, a scorrimento quindi. Naturalmente l'idea di utilizzare un tipo di formato o tecnologia di quel genere, soprattutto a New York, che soprattutto in quegli anni era la patria della borsa, quindi il fulcro economico internazionale, richiamava anche il fatto che queste scritte a scorrimento in realtà erano principalmente utilizzate proprio nelle sale borse, erano quelle dove scorrevano le valutazioni e i flussi naturalmente dei titoli. Quindi c'era comunque anche un commento sociale, economico e politico legato all'adozione dello scorrimento delle scritte a LED. Dicevo appunto l'occasione di Times Square per utilizzare questo tipo di messaggistica, mi verrebbe a chiamarlo, gigantizzata, dimensione proprio da cartellone pubblicitario, che naturalmente creava un tipo di dialogo con l'osservatore, soprattutto con i passanti occasionali, di tipo pubblicitario, quindi non di tipo artistico. Perché naturalmente il luogo fisico non era quello della galleria o comunque quella di una sala di un museo, ma appunto la strada, e B, perché proprio la tecnologia richiamava naturalmente la società dei consumi. Questo ovviamente creava una sorta di cortocircuito proprio nella interpretazione, nella lettura del messaggio che venivano inviati, che dopo un attimo ci si rendeva conto non essere prettamente pubblicitari, ma che ponevano tutta una serie di questioni sull'essere, sulle relazioni fra e i rapporti fra gli uomini e le donne, fra gli uomini in generale, fra l'individuo e lo Stato, fra la politica personale e la politica appunto nazionale. Da questi lavori molto meccanici, perché di fatto lo scorrimento delle luci a LED hanno appunto, come dicevo prima, una sensazione molto meccanica nel loro muoversi, nella metà degli anni 90 c'è stato un passaggio ulteriore, un'evoluzione ulteriore, che è stata quella della proiezione allo xenon, ovvero sia invece di utilizzare appunto il formato delle luci LED, Jenny ha iniziato a utilizzare dei proiettori analogici, quindi si passa diciamo dalla tecnologia del computer all'analogico, e quindi a utilizzare il formato fotografico. Nel passato, ma ancora oggi credo valga il principio, la differenza principale fra l'analogico e il digitale è che l'analogico di solito permette una migliore risoluzione alla fin fine, una qualità dell'immagine migliore, ma soprattutto un calore completamente diverso rispetto naturalmente al formato digitale, soprattutto quando il digitale è un digitale antico come quello dei LED. Le proiezioni permettono anche una pervasività che naturalmente il LED non permette, perché il LED scorre sul suo supporto, quindi uno lo può allungare, lo può adattare alle architetture, ma sempre su quel binario scorre. Naturalmente invece le proiezioni su un oggetto, su un'architettura, su un paesaggio si adattano e si conformano al paesaggio. Hanno anche un altro aspetto che secondo me è molto affascinante, cioè non sono mai uguali a se stesse, a seconda delle condizioni atmosferiche o di luce le proiezioni naturalmente cambiano tessuto, spessore, qualità. Le frasi che sono state scelte, dicevo, ritornando un po' a riagganciarmi a quello che dicevo prima, sono tutti motti, fraseggi di Jenny Holzer, non sono citazioni prese da altri. Ci sono principalmente tre gruppi di lavori. L'idea, fra l'altro, è che questa installazione diventi dinamica, che non sia mai uguale a se stessa. Ovviamente il punto di vista della proiezione e l'andamento della proiezione rimane costante, anche perché sarebbe molto difficile cambiarla di continuo, visto la voluminosità del proiettore e la difficoltà di installarlo e di puntarlo correttamente. Ma quello che si cambiano sono i testi, quindi ogni settimana ci saranno testi diversi, una selezione di testi diversi, con un'alternanza dell'inglese, che è la lingua madre dell'artista, che ricordiamo appunto essere americana, e l'italiano, che invece è la lingua naturalmente di Siena e della nostra nazione. Le scritte sono tratte da un gruppo di lavori che si chiama Truisms, che vuol dire, in italiano si dice anche truismi, che sta a significare delle ovvietà, cioè delle frasi di senso comune. È un po' anche un gioco di parole anche lì, perché sono luoghi comuni, common sense si direbbe, e banalità. Sono le frasi che ognuno di noi prima o poi utilizziamo nel nostro linguaggio comune o comunque nel comunicare con gli altri. Sono delle frasi, se vogliamo, già più o meno precostruite, preconcette, che spesso vengono alla mente naturalmente affrontando gli argomenti più disparati. La Holzer ne ha raccolte 250 nel corso di 2 anni, fra il 1977 e il 1979, e direi che pur essendo, fra virgolette, farina del suo sacco, cioè pur avendole poi di fatto scritte lei, in qualche maniera siano elementi catalizzatori di quello che è il pensare comune. Quindi diciamo ne è l'autrice, ma forse sarebbe meglio dire è colei che li ha trascritti, che li ha fermati su carta, in questo caso su luce. Però sono frasi che potrebbero appartenere ad ognuno di noi. E quello che è molto interessante nello scorrimento di queste frasi, che appunto, come dicevo inizialmente, magari se prese singolarmente possono sembrare abbastanza banali o qualunquiste, in realtà nella loro ripetizione, nel loro moltiplicarsi, fanno vedere come ognuno di noi, nell'adozione di queste frasi, è contraddittorio continuamente. Cioè la ripetizione di tutti questi luoghi comuni fa vedere che questi luoghi comuni in realtà fra di loro sono contrastanti. Questo naturalmente mette in risalto una specie di idiosincrasia o un'isteria, forse è la parola più giusta, della società contemporanea, cioè che crede contemporaneamente vere delle affermazioni che sono opposte l'una all'altra. Per cui alcune sono molto buoniste, altre invece sono cattivissime, a dimostrazione del fatto che la nostra società è ugualmente, parimente capace di essere o estremamente buona o estremamente cattiva. E adotta le due modalità in maniera indistinta, senza nemmeno rendersene conto. Quindi queste ovvietà, questi luoghi comuni, sono in realtà proprio i luoghi comuni che ci caratterizzano e che mettono proprio in risalto il nostro essere ambivalenti. Mettono anche in risalto, naturalmente, la polivalenza delle frasi, cioè ogni frase, ogni parola può avere più interpretazioni e più significati, a seconda del contesto, a seconda del momento in cui viene espressa. Quindi anche questo è un altro aspetto secondo me molto interessante, ovvero sia la frase viene caricata di significato dall'osservatore. Oltre ai truismi di cui parlavo, ci sono altre frasi tratte da un altro gruppo di lavoro che si chiama Survival, che è invece della metà degli anni 80, fra l'83 e l'85, quindi si vede che comunque c'è una specie di sedimentazione ciclica di circa 2 anni, tutte le volte vengono realizzate questi gruppi di lavori letterari, chiamiamoli così, e a questi poi si aggiunge un altro set di frasi che invece si intitola Arno. Arno, il testo vero e proprio, nasce più o meno nel 95-96 come stagione e nasce per un progetto umanitario che si chiamava Red Hot Dance, che è stato direi uno dei progetti, diciamo, per la lotta contro l'AIDS più forti della metà degli anni 90, vista la partecipazione sia di artisti visivi che musicisti o comunque persone, diciamo, esponenti del mondo della cultura. Nasce inizialmente appunto a New York, ma poi si diffonde in tutto il mondo. E il testo, dicevo, era stato pensato inizialmente proprio per un video musicale, per una clip musicale. Dopodiché il testo si sedimenta nel taccuino di Jenny e riprende vita con la prima proiezione luminosa in assoluto mai realizzata dall'artista, che era stata ospitata dalla Biennale della Moda a Firenze, e la proiezione avviene sulle rive del fiume Arno. Da quel momento in poi il testo stesso ha preso il nome, il titolo di Arno. Si vede che le scritte appartengono a momenti diversi della carriera dell'artista, però quello che secondo me è importante sottolineare è che questi testi non sono mai strettamente vincolati al luogo fisico in cui vengono presentati. Anche perché appunto dei 250 truismi che esistono, quasi mai sono stati presentati tutti e 250 insieme. Quindi è più una riserva, un bacino al quale l'artista attinge, piuttosto che un lavoro specifico collegato al luogo fisico. Per fare un esempio, i truismi stessi inizialmente non erano mai stati né proiettati né mandati sulle scritte LED, ma erano stati stampigliati su dei ciclostili, su dei poster fatti in casa e distribuiti o affissi per le strade di New York, oppure impressi delle magliette e fatti circolare in giro per la città appunto tramite vestiario. Quindi hanno avuto vita diversa a seconda delle circostanze. E lo stesso vale per Arno, cioè per quanto si chiami Arno e quindi in qualche maniera ricordi la proiezione di Firenze, il testo specifico non era stato creato per Firenze e poi ha vissuto anche dopo Firenze in altre occasioni. Quindi diciamo la scelta di campo in questo caso specifico era comunque di utilizzare testi propri dell'artista e non citazioni come ha fatto in altre occasioni. Questo perché ci sembrava in qualche maniera che anche l'importanza del suo lavoro venisse maggiormente enfatizzata, e poi perché, non nascondo, volevamo proprio celebrare il fatto che la prima proiezione in assoluto era stata realizzata in Toscana, che quindi la proiezione di Siena in qualche maniera diventa un anniversario, una celebrazione, un compleanno di questa tecnica. come diceva appunto, delle molte frasi se ne possono scorrere alcune anche per, insomma, per dare un po' un'idea agli ascoltatori in questo caso di quello che viene proiettato sulla nostra facciata. Alcuni appunto, come dicevano, sono di senso comune e immediatamente condivisibili, altri invece mettono in risalto a spigolature un po' più complesse. Una di queste potrebbe essere: è assurdo usare la forza per fermare la forza. Disprezzarsi fa più male che bene. Dare un nome alle proprie paure è tranquillizzante. Educa maschi e femmine nello stesso modo. È impossibile comprendere l'altro sesso. È spregevole nascondere le proprie motivazioni. È ingiusto pretendere che gli altri siano diversi da ciò che sono. Quindi già queste, che sono appunto una brevissima selezione, sono tutte frasi che racchiudono argomenti ben più complessi. Uno interessante naturalmente anche per il periodo storico in cui è stato creato, ma anche per il background culturale dell'artista, secondo me è appunto quello di educare uomini e donne allo stesso modo, in un periodo in cui il femminismo stava diventando una delle voci politiche più importanti, soprattutto in America, e una generazione intera di artisti si stava facendo largo in maniera prorompente, soprattutto a New York. Penso appunto alla stessa Jenny Holzer, a Barbara Kruger, a un artista come Cindy Sherman. Sono tutte artiste che lavoravano proprio sui temi dell'identità sessuale e che portavano alla ribalta, forse per la prima volta in maniera così anche sfacciata, fra virgolette, i temi del femminismo. Come d'altra parte analoga è quella dell'impossibilità di comprendere l'altro sesso, cioè per quanti sforzi si facciano non siamo mai in grado di comprendere perfettamente gli uni gli altri, o gli uni le altre, diciamo meglio. Diciamo, l'idea degli imperativi è presente nel lavoro di molte di queste artiste. Appunto, mi ricordo che quando abbiamo commissionato per esempio delle opere a Barbara Kruger con l'occasione della retrospettiva dedicatale nel 2002, mi pare, a Palazzo delle Papesse, e in quel caso avevamo scelto di far veicolare le sue frasi attraverso i mezzi di trasporto pubblico senesi. Anche in quel caso si trattava sempre di imperativi, erano tutta una serie di slogan che dicevano sostanzialmente: pensa come noi, muoviti come noi, respira come noi, ama come noi, e crearono un bel po' di risposte animate, perché per la prima volta in maniera non velata o criptica ma molto palese e diretta, i supporti e i formati utilizzati normalmente dalla pubblicità, che in maniera occulta cercano di convincerti a comprare esattamente quello che vogliono, il messaggio era in qualche maniera esplicitato, e invece di dire questo prodotto è buonissimo e quindi io ti consiglio di comprarlo e di utilizzarlo, oppure questo modello estetico che ti propongo è quello imperante, quindi ti devi conformare a questo modello estetico, quelle frasi erano molto brutali, cioè dicevano semplicemente quello che normalmente ci viene detto in maniera più allusiva dalla pubblicità, e le persone non lo sopportavano, cioè si ribellavano all'idea che qualcuno da un cartellone pubblicitario gridasse a loro un imperativo di comportarsi come il cartellone pubblicitario imponeva. Ma in realtà questo è quello che fa la pubblicità di continuo, quindi non c'è da sorprendersi o da arrabbiarsi. Dovremmo semmai, appunto, come questi artisti ci sollecitano a fare, riflettere su quello che è l'impatto e l'aggressività della comunicazione di massa, e in particolare della comunicazione pubblicitaria. Lo stesso credo si possa applicare come principio a Jenny Holzer, cioè il fatto che tutti questi luoghi comuni scorrano di fronte ai nostri occhi, come dicevo prima, in realtà fanno pensare a noi stessi, cioè ci mettono un pochino a disagio perché sembrano banali, ma in realtà siamo noi a essere estremamente banali, non sono cose raccolte dalla bocca di altri, sono le frasi che diciamo noi continuamente, e tante volte diciamo un sacco di cazzate, diciamocele cose come stanno, e invece di riflettere dovremmo imparare forse ad analizzare il nostro linguaggio in maniera un po' più profonda. Quindi secondo me, quando l'istinto che predomina è quello dell'astio, è perché ci sentiamo veramente punti sul vivo, perché altrimenti, se fossero frasi che ci sono completamente aliene, nelle quali non ci riconosciamo, forse avremmo un giudizio più distaccato e più tranquillo. qualsiasi opera d'arte debba essere comunque letta, esperienziata, vissuta e si carichi di significati o di significato anche in virtù di quello che è l'esperienza dell'osservatore. È chiaro che un tipo di lavoro che si incentra sulla comunicazione come questo e quindi anche sull'interpretazione della parola scritta, è ovvio che senza, diciamo così, la presenza dello spettatore non acquisisce quella polivalenza o quella ricchezza semantica che è indispensabile per renderlo opera d'arte. Vero è che ci sono anche alcuni lavori che sono un po' più scultorei, penso soprattutto per esempio alle costruzioni con i LED da interni. Ce ne sono stati alcuni anche presentati recentemente in Italia all'ultima Biennale di Venezia, per esempio nella mostra internazionale c'era un lavoro angolare, se non mi ricordo male, che ha anche una sua presenza fortemente appunto scultorea e anche coloristica, quindi in qualche maniera, se vogliamo, anche pittorica. Tra l'altro non dimentichiamoci, Jenny Holzer è stata educata come pittrice inizialmente, quindi non nasce come artista concettuale solo concentrata appunto sul linguaggio e sulla parola, ma nasce proprio come artista, diciamo così, più tradizionale. Quel tipo di oggetti lì, proprio perché hanno proprio una presenza fisica nello spazio di tipo oggettuale, secondo me hanno anche una loro valenza estetica a prescindere dall'esperienza dello spettatore. È chiaro che una proiezione come la nostra ugualmente può essere anche semplicemente non letta ma guardata come appunto proiezione di luce che è suadente, che accarezza l'edificio, che fa vedere aspetti degli edifici completamente diversi, che crea un'atmosfera che è molto atmosferica ma anche molto pittorica. Un'altra cosa che ci piace sottolineare in questa circostanza è che la parte scelta da Jenny Holzer, in maniera involontaria naturalmente, è una parte dell'edificio del Santa Maria della Scala che ospitava degli affreschi realizzati dai fratelli Lorenzetti in collaborazione con Simone Martini, ovvero il triumvirato della pittura medievale senese, gli artisti più importanti, naturalmente dopo Duccio, di buona insegna, che hanno operato a Siena. Il fatto è che naturalmente gli affreschi sono scomparsi e che oggi siano sostituiti invece da una opera d'arte così effimera, così eterea, in qualche maniera ci ricordano anche il passato. Questo era quello che intendevo fra dialogo fra passato e presente. Il fatto che oggi ci sia una installazione luminosa proprio là dove c'erano degli affreschi importantissimi perduti è anche un po' riportare in vita un fantasma del passato. Quindi questo anche è un aspetto secondo me abbastanza affascinante di questa installazione e anche avvalora culturalmente la scelta fatta da Holzer di proiettare esattamente in quel punto dell'edificio.
Radio Papesse è un progetto di Carola Haupt, Ilaria Gadens e Cristiano Maggi. radiopapesse.org